al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo particolare rivolta a me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria. Lei ci aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa. Grazie. Grazie. Ringraziamo il Signore per il po' di sole che ci dona. Vi ringrazio per la fede e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare per la mia persona e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, in preghiera siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Silvio Nelli alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis sono in regia. Fabio Colagrande con voi al microfono. Abbiamo riascoltato le parole di Papa Benedetto XVI nel suo ultimo Angelus, parole nelle quali il pontefice, commentando la liturgia della parola del giorno, faceva riferimento alla sua situazione personale, cioè questa sua scelta di rinuncia al pontificato. Avete ascoltato anche l'affetto della folla che era in piazza San Pietro e come Papa Benedetto abbia concluso questo suo Angelus nelle parole conclusive, nei saluti conclusivi, dicendo restiamo uniti nella preghiera. Ultimi giorni dunque del pontificato, segnati oggi da un altro atto da parte del Papa, la scelta di pubblicare una lettera apostolica data motu proprio su alcune modifiche alle norme relative all'elezione del Romano Pontefice, un motu proprio che era atteso, era stato annunciato da qualche giorno dalla sala stampa, un motu proprio che commentiamo con un ospite che è con noi al telefono, il professor Manuel Jesus Arroba Conde, che è docente ordinario di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense. Professore, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a lei.
Le posso chiedere subito, prima di entrare nella materia giuridica, cosa ha provato riascoltando queste parole del Papa?
Le parole del Papa ieri all'Angelus personalmente mi hanno riaffermato nella impressione che sin dall'inizio ho avuto ascoltando la sua rinuncia, e cioè che ci troviamo di fronte ad un esempio ammirevole di consapevolezza vocazionale e ministeriale del proprio ruolo, e quindi per questa ragione credo che sia più che spiegabile che il Papa lo abbia espresso come una ulteriore chiamata del Signore, questa volta per aiutare la Chiesa dalla preghiera, dal nascondimento, dalla contemplazione.
Ecco, con data 22 febbraio 2013, proprio nella giornata in cui si ricorda la cattedra di San Pietro, il Papa ha scelto di pubblicare questo motu proprio con alcune modifiche alle norme per eleggere il pontefice, modifiche dunque al conclave. Ricordiamo che l'elezione del sommo pontefice è regolata dalla Universi Dominici Gregis, una costituzione apostolica di Giovanni Paolo II nel 1986, alla quale già Papa Benedetto nel 2007 aveva portato alcune modifiche. Oggi delle ulteriori modifiche. Ecco, professore, secondo lei quali sono le motivazioni di questa ulteriore modifica che il Papa proprio negli ultimi giorni del suo pontificato ha voluto compiere?
Ma normalmente le leggi si fanno per venire incontro all'evolversi della vita. È ovvio che la Costituzione apostolica che regola la sede vacante, pur comprendendo la eventualità di sede vacante per rinuncia, è soprattutto pensata secondo quello che nella vita precedente era stato il momento, la modalità principale di prodursi, che è la morte del pontefice. E quindi la ragione delle modifiche penso che siano per meglio chiarire alcuni aspetti, meno che non erano chiari relativamente alle votazioni, e soprattutto, come si esprime nel numero 37, per venire incontro alla situazione che deriva da una sede vacante prodotta non per morte ma per rinuncia. Ovviamente tutto questo risponde al fatto che durante la sede vacante nulla si può innovare, e quindi se si deve fare, si deve fare durante la sede piena. Non avrebbero potuto i cardinali modificare assolutamente nulla di ciò che riguarda l'elezione del futuro pontefice.
Ecco, il Papa al numero 37 di questo motu proprio scrive: lascio al collegio dei cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del conclave se consta della presenza di tutti i cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Perché questa modifica?
Perché i 15 giorni previsti, tuttora previsti, per dare inizio al conclave rispondevano alla necessità di garantire a tutti i cardinali elettori di arrivare a Roma. Essendo in questa occasione una rinuncia ciò che ha prodotto la sede vacante, ed avendo la possibilità ai cardinali elettori di essere presenti a Roma quanto prima, si lascia al Collegio dei Cardinali questa facoltà di decidere, che nel motu proprio precedente non era espressamente prevista e, come dicevo precedentemente, il Collegio dei Cardinali non avrebbe potuto modificare. E quindi credo che sia un adattamento a questa questa forma meno abituale di prodursi la sede vacante, salvaguardando comunque la finalità della legge, che deve garantire ai cardinali elettori di arrivare a Roma.
Si può legittimamente interpretare questa norma come un invito del pontefice ai cardinali ad anticipare l'inizio del conclave?
Dunque, la situazione di sede vacante per qualsiasi ufficio è sempre una anomalia dentro della normalità della Chiesa, nel senso che vi sono alcune questioni che non si possono, per la vita della Chiesa, per la vita dei fedeli, eccetera, se sono molto gravi e molto urgenti, non si possono risolvere. E quindi che durino il meno possibile le situazioni di sede vacante, non solo nell'ufficio del Romano Pontefice, ma anche in quello del Vescovo, anche in quello del Parroco, è un principio abituale nel diritto canonico. Quindi, ovviamente, salvaguardando la finalità della legge, che è aspettare tutti i cardinali elettori, non privare a nessuno della sua partecipazione a questo momento di specialissimo discernimento nella Chiesa, penso che sia più che giustificato che si possa interpretare come lei dice.
Ecco, altri punti di questo motu proprio che vanno sottolineati per importanza riguardano, se non erro, la vera e propria il vero e proprio procedimento di scrutinio, cioè di elezione del pontefice.
Ma diciamo che soltanto vi è stato al numero 62 una aggiunta che chiarisce il significato e il livello di 2/3 dei suffragi richiesti per considerare uno eletto. Ora si dice che devono essere computati sulla base degli elettori presenti e votanti, cioè non soltanto quelli presenti e con diritto a voto, ma di fatto votanti, perché altrimenti si potrebbe in questo modo evitare incertezze su come computare i due terzi dei suffragi se c'è un cardinale presente nel conclave, ma di fatto non votante per malattia, perché decida di non farlo, eccetera. Quindi una cosa è consegnare una scheda in bianco, un'altra cosa è non esercitare il diritto di voto. Qua si dice che i due terzi si devono computare sulla base dei presenti e votanti di fatto.
Un altro numero di questo motu proprio che secondo lei merita di essere sottolineato è il 75, se non sbaglio.
A me piace molto questo chiarimento, che effettivamente non è che creasse incertezze, perché sappiamo che la voce passiva per essere eletto romano pontefice non si restringe al collegio dei cardinali e tantomeno dei cardinali elettori. E quindi nella redazione precedente, quando si parlava della riduzione della voce passiva ai due più votati, si diceva ai due cardinali più votati, e quindi questa dicitura, due cardinali più votati, restringeva qualcosa che non è da restringere. Cioè ora si dice i due più votati.
Ecco, avere voce
o non siano cardinali, cioè voce passiva significa poter essere eletto.
Esatto.
E quindi può essere eletto un qualsiasi fedele cristiano in condizioni di ricevere l'ordinazione episcopale. Chiaramente quindi che non abbia impedimenti per ricevere un'ordinazione episcopale, perché la funzione di sommo pontefice si accede con la elezione, accettazione dell'elezione e ordinazione all'episcopato nel caso in cui non fosse vescovo colui che è eletto. Allora questa modifica risponde alla realtà di coloro che hanno effettivamente la voce passiva, che non sono soltanto i cardinali.
Ecco, professor Conde, qual è il principio dal punto di vista canonico che sottende proprio a tutte queste norme? Cioè, nel senso, possono sembrare dei particolari, dei dettagli trascurabili. In realtà sembra che in questo sforzo, evidente anche in questo motu proprio del Papa, ci sia, come ci diceva poco fa, non solo forse la volontà di abbreviare la sede vacante, ma anche mi sembra di garantire una sicurezza, di garantire anche la libertà ai cardinali elettori, no?
Ovviamente questo ha controsegnato sempre la storia della vita della Chiesa, la progressiva formazione di questo modo di provvedere all'ufficio del romano pontefice tramite conclave, eccetera. È stato un evolversi per garantire ogni volta di più non soltanto la libertà della Chiesa, che è fondamentale, soprattutto la libertà di altre interferenze esterne, di poteri civili in qualche epoca, eccetera, ma anche l'unità della Chiesa, che spesso in queste occasioni è stata oggetto di moltissime tensioni, è stata anche fonte di qualche scisma. Io credo che nel caso di Benedetto XVI il punto di novità principale non è che sia ex novo del tutto, ma particolarmente accentuato è l'autenticità della natura ministeriale dell'ufficio papale. E perciò nella sua rinuncia io penso che siamo invitati a leggere questo, cioè una occasione molto, molto nitida per scoprire la natura di servizio che hanno tutti gli uffici di autorità, in maniera speciale nel caso suo, nel caso del pontefice, perché è l'unico caso in cui la rinuncia è legata esclusivamente a una sua decisione libera. Per esempio la rinuncia dei vescovi è legata all'età, a una norma di legge, anche se questa norma solo in apparenza è stabilita in termini non strettamente vincolanti. E questo credo che sia una testimonianza straordinaria di quanto sia centrale nella vita della Chiesa, nella legislazione della Chiesa, quello che in termini così tecnici chiamiamo la norma missionis. La missione va al di sopra di tutto, la missione non annulla la persona, anzi nel rinunciare si rafforza la coerenza della propria coscienza personale, ma la missione esige di rifugire da qualsiasi forma di personificazione nel ministero e quindi di esprimersi anche con disponibilità al rinnovamento. E quindi credo che questo motu proprio serva a quello, serva certamente a garantire con maggior chiarezza nell'interpretazione delle norme e l'unità in questo caso del corpo elettore, la serietà del discernimento che devono fare, di modo che non si presti a disquisizioni che creino inutili tensioni, ma tutto questo è da vivere nello spirito della fede a cui chiamava ieri il Santo Padre nell'Angelus.
Quindi il bene della Chiesa viene prima di tutto, potremmo tradurre così.
Il bene della Chiesa viene prima di tutto, il bene della Chiesa richiede l'impegno delle persone, ma anche la consapevolezza da parte delle persone de che il nostro siamo servi inutili, il nostro è un contributo che lo Spirito ci guida a compiere, ma anche a saper anche mettere in un secondo piano quando si vede coinvolto in tentazioni personali, eccetera, eccetera.
Ecco, siamo con Manuel Jesus Arrobaconde, docente ordinario di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense. Abbiamo commentato il motu proprio pubblicato oggi da Papa Benedetto XVI, una lettera apostolica in forma di motu proprio su alcune modifiche alle norme relative all'elezione del Romano Pontefice. Lei, professore, ricordava anche come queste norme, come quelle precedenti, mirino anche in qualche modo a salvaguardare il collegio elettore del nuovo pontefice da intromissioni esterne. Possiamo interpretare in questo senso anche la nota pubblicata sabato scorso dalla Segreteria di Stato, che allude anche a degli interventi da parte dei mezzi di comunicazione?
Sì, si può ritenere o interpretare così quella nota, nel senso che se in un tempo erano i poteri civili e le intromissioni dei poteri civili quelli che più mettevano a prova e potevano compromettere la libertà nel senso più pieno della Chiesa, in questo caso di coloro che hanno la responsabilità di provvedere all'elezione del futuro sommo pontefice, nell'epoca della comunicazione potrebbe succedere che a questa libertà si intacchi in modo sottile tramite la diffusione di notizie non collaudate, non vere, non confrontate. È vero che l'epoca dell'informazione comporta anche il vantaggio di una umile trasparenza su tantissime cose, però sappiamo anche che è molto molto esposta a tantissime manipolazioni che compromettono ciò che è il centro anche della missione della Chiesa, che è essere testimone della verità, vivendo di verità e di veracità, chiaro.
Alcuni sottolineano, professore, che sarà anche il primo conclave della era digitale, del web 2.0, nel quale siamo abituati a comunicare continuamente attraverso piccoli computer portatili, quindi in qualche modo quel momento di silenzio, di clausura del conclave è messo a rischio, tant'è vero che in sala stampa qualche giorno fa un giornalista chiedeva cosa accadrebbe se un cardinale usasse appunto un mezzo di comunicazione rapido come Twitter per rompere la clausura. Una domanda secondo lei sciocca, una domanda legittima?
Beh, dipende di quale la domanda può essere legittima anche se uno si augura che i cardinali non abbiano questa tentazione, perché ovviamente momenti di speciale impegno nell'ottica della fede come questo richiedono non soltanto la clausura e il silenzio come forme esterne, richiedono valorizzare, come dicevo prima, il discernimento spirituale, che lo si fa nel segreto della propria coscienza, del proprio contatto con il Signore, anche in quello dei confratelli. Penso che sia una cosa molto diversa della divulgazione innecessaria e del pettegolezzo a cui si possano prestare questi mezzi di comunicazione rapida. Ovviamente io dal punto di vista pratico non dubito che a nessuno dei cardinali gli venga in mente una cosa del genere.
Questa lettura però più spirituale del conclave è abbastanza assente, no? in quello che ci raccontano in questo momento i mezzi di comunicazione.
In effetti è un peccato che vi sia questo, perché se una testimonianza, come dicevo precedentemente, possiamo raccogliere da Benedetto XVI in questo frangente, ma in realtà in tutto il suo ministero, è stata quella di saper introdurre e valorizzare, diciamo, l'orizzonte di fede in cui vivere ogni faccenda personale, ogni faccenda della Chiesa. In questo caso il particolare orizzonte vocazionale nel quale lui ha vissuto queste cose. Quindi credo che sia il peggior servizio che si possa fare ai fedeli, senz'altro, ed il modo più maldestro di affrontare tutte le normali vicende, tensioni e delicatezze del momento, quello di accantonare la dimensione spirituale in cui necessariamente devono essere coinvolti.
Professora Robba, grazie davvero anche per questi commenti che esulavano, insomma, dalla sua disciplina specialistica, però è stato gentilissimo. Professor Manuel Jesus Robba Conde, ricordo, docente ordinario di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie a lei, buon pomeriggio.
E noi chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, nella quale vi abbiamo proposto un primo commento di questo motu proprio pubblicato oggi, datato 22 febbraio, festa della cattedra di San Pietro, motu proprio di Benedetto XVI su alcune modifiche alle norme relative all'elezione del Romano Pontefice, nel quale, per riassumere in maniera molto, molto sintetica, il Papa lascia ai cardinali la facoltà di anticipare il prossimo conclave. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate con noi.